Io dico un buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Vladimir, anche a te, ma un saluto particolare va al mio collega Dini. Abbiamo studiato
Grazie.
notti e notti per poter rispondere a questo interrogativo. È vero che la perdita dell'olfatto è il primo sintomo del Covid-19? Chiediamolo all'esperto. E noi abbiamo cercato l'esperto. E chi è più esperto del dottor Alberto Macchi, presidente dell'Accademia Italiana di Rinologia, otorino-laringo iatra, che lavora presso la clinica universitaria dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Giorgio, abbiamo scelto giusto?
Abbiamo scelto giusto.
Abbiamo scelto giusto.
Un saluto a tutti.
Io parto, Alberto Macchi, con una frase che ho trovato su internet, velocissima, e dice: l'infezione da Covid-19 rappresenta una malattia sulla quale apprendiamo ogni giorno nuove informazioni. I dati provenienti da tutte le nazioni del mondo indicano una frequenza di anosmia, e qui perdita dell'olfatto, e di ageusia, perdita del gusto, molto alta nelle persone colpite. Questo fenomeno è stato segnalato anche dai medici che sono stati infettati dal virus. Io partirei subito dando la parola però a Giorgio. A Giorgio, Giorgio, prova a partire tu con una bellissima domanda che hai preparato.
Dottor Macchi, molte persone che hanno contratto il coronavirus hanno accusato, oltre ai sintomi classici influenzali, la tosse e qualche linea di febbre, anche alterazioni acute dell'olfatto e del gusto, addirittura una perdita di tutti e due questi sensi. Come mai? Perché questi due sintomi? Come avviene? Perché avviene questo processo, dottor Macchi?
Buongiorno a tutti, prima di tutto ringrazio Luigi e Giorgio per avermi invitato alla vostra trasmissione che ha sempre un grandissimo successo. Rispondo immediatamente a questa domanda facendo alcune considerazioni. Allora, ormai possiamo definire che l'alterazione dell'olfatto e del gusto rappresentano uno dei primi sintomi dell'infezione da Covid. E questo è dimostrato da vari studi e dalla ricerca che sto facendo insieme ad altri 600 specialisti in tutto il mondo che fanno parte del gruppo di lavoro sull'olfatto e il gusto, che è capitanato da Valentina Parma, un'italiana che lavora negli Stati Uniti all'Università di Pennsylvania. È partita da lei quest'idea insieme a Thomas Hummel, che è il più grande ricercatore di olfatto e gusto che lavora all'Università di Dresda, col quale ho rapporti continui dove sono stato diverso tempo da lui. Abbiamo potuto, con dei questionari, con delle ricerche mirate, tenendo presente che è difficile contattare e verificare e valutare i pazienti affetti da Covid per le migliaia di limitazioni, con dei questionari che abbiamo somministrato online, abbiamo valutato che una importante percentuale, che si aggira a circa l'86% dei malati affetti da Covid, hanno dimostrato come primo segno la perdita del gusto e dell'olfatto, ma proprio anche prima di febbre, prima di altre manifestazioni, molto vicine uno con l'altro, nel senso oggi non ho sentito gli odori e il gusto e domani ho avuto la febbre, però è stato il primo segnale. Ma perché questo? Ed è un po' quello che ci chiediamo, come mai proprio sull'olfatto e il gusto. Il coronavirus è un virus di tipo respiratorio. Vi faccio un paragone. Il virus del raffreddore, il rinovirus, fa parte della famiglia dei coronavirus come tipo di virus. E dove colpisce come prima cosa il raffreddore? che è un'infezione virale, il naso. Quindi il naso perché? Perché è il primo organo con il quale il virus entra a contatto. E quindi in questo caso, se nel raffreddore comune noi abbiamo un'azione maggiore verso le mucose, quindi si gonfia il naso, non respiro, mi gocciola il naso, starnutisco, il coronavirus va a colpire, diciamo, l'area posteriore del nostro naso. E lì che cosa c'è? C'è l'area dell'olfatto, ci sono i recettori olfattivi. C'è quel sistema che a moltissimi sconosciuto e che viene oggi preso in considerazione perché lo stiamo perdendo, l'abbiamo perso, ci rendiamo conto quant'è importante l'olfatto, e questo fino a un po' di anni fa molti interessava poco olfatto e gusto come sintomo, cioè la bellezza del percepire i profumi, la bellezza di assaporare le cose è sempre lasciata in secondo piano. Comunque, il virus va ad attaccare questi recettori olfattivi, entra nella mucosa, nell'area olfattiva e la va ad alterare. Va a alterarla in maniera, in alcuni casi, temporanea, nel senso che si è visto che dopo la guarigione vi è una ripresa della percezione e che invece la cosa è molto, molto più lunga. Per cui ha un'azione soprattutto sul nervo olfattivo, perché perdo anche il gusto, perché olfatto e gusto funzionano in sincronia. Quando perdo un organo, perdo anche quell'altro. Quindi posso avere una lesione di un nervo e di seguito ce l'ho anche quell'altro e viceversa, perché è un termine molto difficile, imbricati uno con l'altro a livello del nostro cervello, dove noi percepiamo i sapori e i profumi. Queste aree, anche se arrivano da due nervi differenti, sono una mischiata con l'altra, per farvi capire perché due nervi che sono anche distanti anatomicamente. La percezione del gusto noi ce l'abbiamo a livello della lingua, la percezione dell'olfatto ce l'abbiamo a livello del naso. Quindi non sono due organi vicini e attigui. Questo è un po' il motivo.
Un risultato simile si può osservare anche in persone risultate positive al tampone, pur senza aver manifestato sintomi della malattia Covid.
Stiamo analizzando questo dato nei pazienti asintomatici, cioè in quei pazienti che non hanno manifestato nessun segno di malattia, col quale invece è risultato positivo un tampone o un sierologico. Attualmente devo dire di no perché non ho ancora dei dati precisi su questo. Alcuni hanno detto sì, ho avuto per un giorno una perdita momentanea dell'olfatto, però in questo caso non posso dirlo. Probabilmente perché, vi chiedete, ma perché questo? Perché il nostro corpo, il corpo di queste persone dove il virus è arrivato, è stato in grado di difendersi, quindi non ha permesso al virus di diffondersi. Quindi di dare origine a tutte le altre patologie. Questo potrebbe essere una spiegazione. Gli asintomatici sono quelli che stanno benissimo, mai avuto niente, e quindi questo è il motivo.
Io ti faccio una domanda, spero di aver capito quello che hai detto tu prima, che è questa. L'olfatto e il gusto sono i primi sintomi più diffusi e più persistenti che compaiono durante l'infezione della malattia. E la causa è sempre amputabile a un danno delle cellule epiteliali nasali, hai detto, e non a disturbi più gravi del sistema nervoso. Quindi non sono sintomi neurologici, oppure sì.
Sì, sono sintomi neurologici perché comunque il coronavirus attacca il sistema nervoso. Quindi poi diventano anche più generali da questo punto di vista. Questo sì.
Quindi questo siamo sicuri allora che sono perfetto. Ok. Giorgio, hai la domanda da fare prima di arrivare alla canzone?
Sì, volevo dire che circa il 60% dei positivi dichiarano questo deficit, però io volevo dirti di una ricerca italiana che ha scoperto che l'89% di coloro che manifestavano questi sintomi entro un mese recuperano, o almeno la cosa ritorna alla normalità. Però c'è una piccola quantità che non migliora ed è circa il 10%. Come mai? Allora, c'è una spiegazione oppure? Grazie.
Ho letto anch'io questo articolo. Purtroppo i miei dati a disposizione sono un po' peggiori dei dati riportati nell'articolo. Nella mia casistica, nei pazienti che vedo abitualmente per questa problematica, la perdita dell'olfatto persistente dopo l'infezione da coronavirus è molto più alta. Si aggira sul 20-30% nella mia popolazione. La mia popolazione di ammalati mi hanno riferito che hanno ripreso olfatto e gusto dopo il termine della malattia in un range dai 15 ai 30 giorni, quindi ci sta con questo studio. Molti non l'hanno ancora ripreso, con persone che sono state infettate a marzo, a febbraio dell'anno scorso. Qui dobbiamo entrare in una problematica molto importante. Allora, come vi stavo dicendo, il virus attacca l'olfatto, l'area dell'olfatto e del gusto, attacca il mio sistema nervoso, attacca l'area olfattiva, e se io non ci metto mano subito e aspetto tanto tempo, rischiamo che questo danno risulti poi essere definitivo, non recuperabile. Infatti un invito che faccio a tutti, chi ha avuto il Covid e chi ha perso olfatto e gusto, deve iniziare immediatamente dei trattamenti, farsi vedere e lavorare su questa carenza. Sto vedendo persone che l'hanno perso a marzo, aprile, e faccio veramente difficoltà a dare poi delle, diciamo, terapie o delle, come posso dire, delle prospettive per il futuro sulla ripresa dell'olfatto. È importantissimo, non trascurate la perdita dell'olfatto e del gusto, va trattata immediatamente.
Ecco, ci fermiamo, caro Alberto, per sentire una delle canzoni che hai scelto. Io ho sentito che è una cantante che è nata a Varese. Io la sento per la prima volta. La sentiamo, grazie.
Basta vedere i miei difetti, non ho tempo per i compromessi alla mia età. La gente si accontenta di qualcuno che detesta. Basta col mal di testa ad ogni tua carezza e capirsi è una scommessa. La libertà me la sono scelta, rompere i bicchieri alla tua festa. Ho fatto il quadro della mia vita, sembro l'urlo di Munch, l'urlo di Munch. Nel mio disordine logico, logico, ti muovi meglio tu. Sulle nuvole basta sognare ad occhi aperti, cercare il buono dove non l'aspetti. La verità non te l'ho mai chiesta, voglio ballare la tempesta. Ho visto il quadro della mia vita, sembra l'urlo di Munch, l'urlo di Munch. Farsi del male più logico, logico, nei tuoi occhi blu. Quelle come me, coi piedi ben puntati sulle nuvole. Tienimi lontana, tienimi lontana. Siamo un equilibrio, una vertigine. Ma che male fa, quelle come me, coi piedi ben puntati sulle nuvole. Ho fatto il quadro della mia vita, sembra l'urlo di Munch.
Io e Giorgio Dini stiamo intervistando il dottor Alberto Macchi. Otorino laringoiatra, lavora a Varese, nell'ospedale di Varese, ed è presidente dell'Accademia Italiana di Rinologia. Alberto, scusa, hai già qualcosa, già risposto, ma voglio qualcosa di più particolare. Dottore, se i sintomi o il sintomo non passa da solo dopo 4-5 settimane, devo aspettare che tornino da solo? O cosa devo fare? Ci sono degli esami da fare? Esiste una cura? Cosa mi dice lo specialista? Sono anche sintomi che impattano sulla qualità della vita, mi pare.
Sì, come già accennato prima, se non ritorna la percezione olfattiva e gustativa dopo, tu mi dici 3-4 settimane, io devo lavorare prima. Faccio un esempio, paziente affetto da Covid, ammalato, perdita gusto e olfatto, fa la sua terapia, sta a casa, sta in quarantena 14-21 giorni. Dopo 21 giorni da norma viene considerato guarito se da almeno una settimana non ci sono stati più sintomi, ok? Quindi paziente ammalato il 1° di febbraio, il 21 è considerato guarito. Non ancora ripreso olfatto e gusto. Gli posso dare una decina di giorni. Posso dirgli se al 1° di marzo, se al, diciamo anche il 10 di marzo non ha ripreso questo, devi preoccuparti, perché più mi si allontana il tempo per iniziare un trattamento, meno prospettive ho di ripresa, perché il mio sistema nervoso che va a controllare la percezione dell'olfatto e del gusto in questo momento è andato in tilt, è andato fuori fase, e io devo rimetterlo in fase al più presto possibile. Sì, l'altra risposta, sì, c'è una terapia, e se vogliamo già iniziare a parlare di terapia ti dico subito che cosa bisogna fare. Prima di tutto è importante valutare il paziente, quindi capire qual è l'entità della perdita del gusto e dell'olfatto. Abbiamo due metodi per fare questa cosa qua. Se è possibile visitare il paziente, vedere il paziente, noi possiamo fare un esame che si chiama olfattometria e o gustometria, questo dipende dal paziente, quindi valutare le caratteristiche della perdita, perché può essere completa, quindi parliamo di anosmia, o solo parziale, parliamo di iposmia, oppure vi sono, e queste sono molto spesso frequenti, le cosiddette parosmie o cacosmie. Vuol dire percepire gli odori in maniera cattiva, qualsiasi tipo di odore che tu senti, oppure percepire degli odori che non esistono. Però questo, entriamo un po' nel dettaglio dei sintomi. Oppure
possiamo anche fermo, fare... Scusa un attimo, si chiama riabilitazione olfattiva?
Sì, ma adesso te la spiego. Però volevo prima terminare questo fatto della diagnostica. Oppure c'è anche un test che si può fare online per capire come è la mia qualità olfattiva, e questo è stato un test che abbiamo sviluppato noi del Consorzio Mondiale sull'olfatto, il quale dopo vi manderò il link che potete diffondere, dove tu ti puoi collegare e con quello che tu hai a casa io ti faccio fare degli esercizi per capire come tu percepisci gli odori, ok? Quindi io sono arrivato a diagnosticarti che tu non percepisci olfatto e gusto. Cosa devo fare? Allora, dopo aver valutato che il tuo naso è pulito, è libero, non hai delle ostruzioni, quindi non hai possibili altre cause, io vado a lavorare prima di tutto con degli integratori che vanno a stimolare la funzionalità del sistema nervoso. Integratori che usano molti neurologi in tante malattie, ma stanno funzionando anche nel nostro naso, che è l'acido alfa-lipoico, con un dosaggio di almeno 800 mg. Questo va preso per almeno 6 mesi, o perlomeno fino a quando non ho la ripresa della funzionalità olfattiva. Questo per aiutare il nervo che è rimasto offeso dal virus. Ma la cosa più importante, che vi volevo portare all'attenzione è proprio la riabilitazione della funzionalità olfattiva e del gusto. Io devo rinsegnare al tuo naso, al tuo sistema di percezione dell'olfatto e del gusto, a come percepire gli odori e i sapori. Ed è questo l'esercizio che noi dobbiamo andare a fare, che è la cosa più importante. E come lo faccio? Io lo faccio stimolando il tuo naso con delle sostanze olfattive, con degli odori, con dei profumi, che devono essere puri, devono essere elementari, diciamolo in questo modo. Perché ogni area del nostro naso è formata, come vi dicevo prima, da tanti recettori olfattivi. Ogni recettore olfattivo ha la capacità di percepire una particolarità del profumo. E più li vado a stimolare, più sono tanti, più è difficile capire per il mio cervello qual è questo tipo di profumo. Per cui userò dei profumi puri, faccio un esempio. Il caffè è una sostanza pura, olfattiva pura, la rosa, la menta. Vado ad utilizzare la cannella, i chiodi di garofano. Quindi vedete anche degli elementi che voi trovate nella vostra cucina, che voi trovate a casa. Non vi chiedo di andare ad odorare il piatto di pasta che voi avete fatto, perché nel piatto di pasta ci sono mille profumi, il pomodoro, il sale, l'olio, la pasta, la cipolla, eccetera, eccetera. E io in questo momento non sono in grado di discernere, di capire i vari elementi del piatto di pasta. La cosa poi importante è quando io ho scelto queste essenze, prendiamo ad esempio, prendere il caffè, la menta, chiodi di garofano, la cannella. E di solito faccio anche prendere l'eucalipto perché è un profumo molto forte. Prendo il caffè. Il caffè, prima di andarlo ad odorare, ad annusare, io devo nella mia mente ricordare qual era il profumo del caffè, com'era il caffè. Devo ricordare, devo concentrarmi su questa cosa qua. Dopodiché, una volta fatta questa mia attenzione, lo vado ad odorare. Lo odoro per qualche decina di secondi, 10, 20, 30 secondi, e quello che io vado a percepire, devo immaginarmi che sia caffè. Io col caffè poi faccio fare anche la tazzina di caffè, quindi lo faccio fare, e nello stesso tempo poi lo vado ad assaggiare. In questo percorso io devo essere concentrato che tutto ciò che percepisco è attinente al caffè. È più lungo a spiegare che a farsi, perché è un lavoro che uno fa a casa in pochi minuti. Stessa cosa lo faccio con la cannella, logicamente non la mangio magari, così come i chiodi di garofano, posso usare anche la menta, però in quel momento devo avere la mia mente concentrata su quella cosa. Questo lo devo fare più volte al giorno, io dico sempre almeno 3-4 volte al giorno e deve essere continuativo per tutti i giorni, ok? Anche per avere sempre un aiuto riguardo gli esercizi, sempre nel link del sito che vi manderò, voi potete anche seguire online come fare questo tipo di esercitazione, quindi vederlo anche visivamente. Il sito è in lingua inglese, ma c'è anche la traduzione in italiano, quindi ci sono le varie opzioni per poter arrivare poi a tutto ciò che è spiegato in italiano. E questa è la cosa più importante. Voi mi direte, ma per quanto tempo la devo fare? Ecco, questo dipende da quando inizio. Prima inizio, più il tempo può essere breve. Più è tardi, più il tempo può essere lungo. Io vi dico subito che io ho ottenuto dei risultati dopo 3, 6 mesi, 9 mesi e anche dopo più di un anno. Perché vi dico questo? Perché questo è forse l'unico metodo per riprendere l'olfatto ed è quello che noi utilizziamo in tutte quelle forme virali, in tutte quelle perdite dell'olfatto di origine virale, quelle perdite di olfatto che hanno una possibilità, e qui ve lo dico di cura, se fatta in maniera precisa in quasi tutti i casi. Quindi posso dirvi che se lo prendiamo subito nel 90% riprendiamo la funzionalità olfattiva.
Dottor Macchi, a proposito di questo, a proposito di naso libero, questa riduzione severa, può essere un campanello d'allarme per un'eventuale infezione da coronavirus, da poter suggerire un eventuale isolamento e procedere addirittura nella conferma del tampone?
Questo è quello che
Cioè, ho
vorremmo.
ribaltato un po' quello che lei ha detto.
Sì, ma questo è quello che noi vorremmo che venga applicato. Cioè che sia il primo segnale, faccio un esempio, Luigi, tu torni a casa oggi e dici a tua moglie, guarda, non lo so, io stamattina sono uscito, mi sembrava di non sentire l'olfatto e il gusto, sono andato a bere il caffè con Giorgio, ho avuto il caffè, ma mi sembrava di non bere, di bere nulla. Ok, è un dubbio, non posso darti una certezza, però da questo momento, se succede ciò, sarebbe me meglio mettere in atto tutto ciò che riguarda l'isolamento, ok? Quindi l'attenzione. Non ti dico devi chiuderti in casa, isolare tutti, però deve aumentare il tuo, deve accendersi la lampadina, suonare il campanello d'allarme. Oddio, cosa mi sta succedendo? Ok? Quindi mascherine, isolamento, lavarsi le mani, eccetera, eccetera. Poi, a un certo punto, appena possibile, fare un tampone rapido, che oramai in brevissimo tempo, in 15 minuti, possiamo dare una risposta, e con anche dei costi contenuti, perché un rapido costa dai 20 ai 30 euro, li fanno adesso anche in farmacia, io li faccio anche personalmente, e quindi ti togli questo dubbio. Però, sai, già questa informazione potrebbe aiutare tantissimo nel confinare eventuali focolai, eventuali recrudescenze del virus, anche questo per il futuro. Perché diciamocelo chiaramente, ok, ci stanno vaccinando, bene. Noi come operatori sanitari dovremmo più o meno entro la fine del mese essere tutti vaccinati e quindi si partirà sull'altra popolazione. Sono ottimisti, in Regione Lombardia dicono a giugno che tutti saremmo vaccinati, io sono un pochettino molto più pessimista, però qua non entro in questo discorso perché non è il mio campo. Ma io penso che non prima della fine dell'anno riusciremo ad ottenere un 70-80% di popolazione vaccinata. E fin quando non arriviamo a quel livello, l'attenzione deve essere massima. Ok?
Ci fermiamo per sentire la seconda canzone, Alberto, perché abbiamo dei tempi e poi riprendiamo questo discorso.
Comincia con un pianto dopo l'atterraggio. Facciamo giri immensi ed ogni coincidenza che perdiamo è un nuovo punto di partenza. In fin dei conti noi siamo di passaggio, come le rondini, come l'8 marzo. E non basta ricordare di una festa con un fiore se qualcuno lo calpesta. E nelle vene gli anticorpi alla paura, i silenzi che ci fanno d'armatura, è resilienza, io so la differenza tra uno schiaffo e una carezza. Siamo petali di vita che hanno fatto un giorno la rivoluzione. Respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome. Hai capito che comunque dal dolore si può trarre una lezione. Ci vuole forza e coraggio, lo sto imparando vivendo ogni giorno questa vita. La verità, siamo candele nella notte, a illuminare mentre la gente chiude porte, nei maglioni lunghi a nascondersi nel niente dagli sguardi di chi resta indifferente. Abbiamo dato troppo e poco ci è concesso, certe lacrime non chiedono permesso. E nello specchio, negando l'evidenza, chiamarlo amore quando è solo dipendenza. Siamo petali di vita che faranno un giorno la rivoluzione. Respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome. Hai capito che comunque dal dolore si può trarre una lezione. amo, nonostante a volte uomo non vuol dire essere umano, per tutto il sangue che è stato versato. Siamo petali di vita e la violenza non ha giustificazione. Respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome. Hai capito che comunque dal dolore si può trarre una lezione. Ci vuole forza e coraggio, lo sto imparando vivendo ogni giorno questa vita. Siamo di passaggio, come le rondini, come l'8 marzo. E non basta ricordare di una festa con un fiore se qualcuno ci calpesta.
Stiamo intervistando il dottor Alberto Macchi. Vi ricordo, otorinolaringoiatra, ed è presidente dell'Accademia Italiana di Rinologia. Lo trovate nell'ospedale di Circolo di Varese. Stiamo parlando di Covid e anosmia. Devo farti una domanda velocissima, rispondimi velocemente, che è questa. Ma perché al termine della malattia l'olfatto può tornare ancora come prima in alcuni e in altri no? Dipende dall'intensità dell'infezione? I pazienti colpiti da Covid in forma lieve recuperano più in fretta e completamente?
Logicamente, come in tutte le cose, la gravità dell'infezione è strettamente correlata con la gravità dei sintomi. Quindi sicuramente chi ha avuto una sintomatologia molto pesante, molto più difficile, avrà delle conseguenze molto più importanti di chi ha avuto una forma molto leggera. Questo ma vale per tutte le malattie. Un raffreddore che ti dura un giorno di solito non ti dà niente, quello che dura una settimana ti lascia delle cose molto più lunghe. Questo vale per tutte le patologie.
Ok. Giorgio?
Dottor Macchi, lei ha parlato prima del rinovirus, ma come posso riconoscere, magari come posso riconoscere, diciamo, il sintomo Covid? Può essere invece una cosa dovuta al raffreddore, dovuta ad un'altra causa? Questa mancanza di olfatto.
Allora, distinguere tra il raffreddore comune e il Covid posso farlo solo ed esclusivamente in un modo, facendo un test, perché posso dire che i sintomi sono molto simili e quindi non ho una diagnosi differenziale. Forse nel raffreddore non ti viene una febbre alta, nel raffreddore non hai una febbre che è poco controllata dalla terapia, non hai una dispnea, non hai un aggravamento dei sintomi, però per una certezza assoluta ritorno un sierologico è quello che mi può dare una risposta.
Dottor Alberto Macchi, ho letto che la perdita dell'olfatto e del gusto causato dal Covid naturalmente indica una differenza tra uomo e donna e persone più giovani. Cioè, in poche parole, la donna ha più questi sintomi rispetto, ad esempio, all'uomo. E poi una domanda che forse io col Giorgio non abbiamo parlato. Varese, come va Varese per quanto riguarda questo problema? È nel numero di tutti? Uguale agli altri?
Differenza tra uomo e donna, ti dico sinceramente, io non l'ho notata. Ci sono alcuni studi che dicono che l'uomo è più colpito dalla donna, altri che dicono che la donna è più colpita. Non ho notato nella mia casistica una differenza particolare tra sesso femminile e sesso maschile. Questa è la prima risposta che vi devo dare. Come va Varese? Varese lo vediamo dai dati che sono pubblicati giornalmente. Varese è stato, tra virgolette, graziato nella prima ondata tra marzo e aprile e non nella seconda parte. Le motivazioni io le devo lasciare agli epidemiologi per quanto riguarda capire un attimino le cause. Certamente, la mia opinione è che il confine con la vicinanza con la Svizzera, dove non hanno messo in atto misure, sicuramente non ha facilitato il contenimento dell'infezione. Commento personale, osserviamo i comuni della fascia del confine come sono messi, come lo sono tuttora. Avete letto Viggiù, chiuse le scuole, Saltrio, idem, perché abbiamo un alto numero di pazienti contagiati. Però non è detto, perché se andiamo a vedere per esempio il Luinese, questo è meno. Sono tanti i fattori, perché Varese sì, Varese no. Certamente che la curva sta scendendo molto, molto lentamente. Se dalla prima ondata a un certo punto abbiamo visto una radicale diminuzione dei casi giorno dopo giorno, oggi questo è molto, molto più lento. Ci fa un po' paura la presenza delle varianti, ma supereremo anche questo discorso.
Ecco, volevo dire, in base a quello che tu hai detto, il paziente guarito riferisce che ha perso il gusto e l'olfatto, non sentiva più gusti e odori, era tutto rotto, come se avesse un peso incredibile nello sterno. Queste sono le classiche parole che riferiscono i pazienti, cioè di non sentire più nulla e di sentire un gran dolore. È classico, e questo conferma il fatto che quello che tu hai detto fino adesso.
Vi ho detto prima, è un virus, tra virgolette, respiratorio, colpisce l'apparato respiratorio. L'apparato respiratorio parte dal mio naso e arriva nei miei polmoni. Quindi quello che hai riferito è compatibile con l'aggressione virale a livello di naso, laringe, trachea, bronchi, polmoni.
E torno. Sai che sentendo questo tutto discorso mi è venuto in mente una cosa, non so se poi te la prendi, ridi anche tu. Quando uno prende e perde l'olfatto, no? Dovrebbe dire, cavoli, mi sono beccato il Covid, mi autoisolo, così almeno faccio in modo che non ci sia un'infezione, cioè contribuisce a non trasmettere il virus e salvare delle vite. Quindi io spero sempre, tocchiamo ferro, che tutti come prima cosa sappiano che se ti arriva, se ti manca l'olfatto, ti conviene stare, vai a casa tua, stai chiuso, così non trasmetti il virus. È interessante, ecco, dopo tutto questo discorso. Che dici?
Sicuramente, è un segnale, è un messaggio di attenzione. Io volevo, nel concludere questa discorso...
siamo arrivati alla fine, bravissimo.
Il fatto del gusto, solo invitarvi ad andare a leggere un libro, che è Il piacere dell'olfatto, di Sistrung, l'autore. È un libro molto, all'inizio molto crudo, ve lo dico, non è di... Sì, è di facile lettura, però a me ha aperto, io volevo dire gli occhi, ma devo dire il mio naso, a tante sfaccettature della percezione dell'olfatto. È un libro puntato solo ed esclusivamente sull'olfatto, e quindi su questo personaggio che sentiva gli odori anche a distanza di chilometri, ma aveva un grosso problema, che non sentiva il proprio profumo. Ed è tutto incentrato su questa cosa qua. Ve lo consiglio, ma proprio perché noi non ci rendiamo conto, ce ne rendiamo conto solo oggi che non ce l'abbiamo, qual è il piacere di sentire il profumo e il sapore, il piacere di percepire il profumo di una persona. Ce ne ricordiamo adesso, il piacere di sentire il profumo dei fiori, della natura, solo quando l'abbiamo perso. E questo è un peccato, abbiamo sempre detto, l'olfatto è un senso dimenticato, è vero. Chi ce l'ha? Riscopriamolo, perché è una cosa bellissima.
Oh, grazie, dottor Macchi. Che dici? Credo
Sì,
che è una
dovremmo
finale
leggerlo.
splendida. Che dici, Giorgio?
Volevo dire, parlando di prevenzione, c'è una prevenzione che, non so, possa prevenire un eventuale problema olfatto? Non so, uno spray nasale, una
Assolutamente
ginnastica.
no.
No.
Ecco, già risposto. Hai già risposto. Hai finito? Sì. Va bene. Dottor Alberto Macchi, noi ti ringraziamo, almeno credo che più esaustivo di questo e più chiaro di questo non potevi fare. Lo sai che noi ogni tanto ti chiamiamo perché ci interessa moltissimo tutto il problema legato a non solo al naso ma anche ad altri organi che tu tratti. Ci prometti che tra poco puoi venire a parlare?
Promesso.
Promesso? Ok. Vi saluto, io ti saluto.
Ok.
A presto. Giorgio, se hai qualcosa da aggiungere?
No, niente. Si parlerà di inquinamento, d'altronde il Macchi è specialista in queste di natura, inquinamento, eccetera.
Va bene. Giusto? Dottor okay. Alberto Macchi, ti saluto e vi ricordo che ho Torino Laringoiatra e si trova presso la clinica universitaria SST Sette Laghi di Varese ed è presidente dell'Accademia Italiana di Rinologia. Ciao caro Alberto Macchi, a presto!